Oggi parliamo di jazz, ma l'avrete già capito. A tutti gli ascoltatori un saluto da Giordano Montecchi. Due giganti, Louis Armstrong e al pianoforte Earl Hines, che ho avuto il privilegio di ascoltare in concerto tanti anni fa, ricordo, rimanendone estasiato letteralmente. Il jazz nasce come pratica collettiva, ma nel corso degli anni, nel suo itinerario che lo spinge a dare la scalata alle gerarchie estetiche e dal pittoresco popolare quasi esotista alla musica d'arte, via via ha preso sempre più rilievo il ruolo dei solisti. Ed è stato proprio Louis Armstrong, con una autorità, un'autorevolezza all'epoca ineguagliata, a fissare, a delineare il primo lessico del solismo jazz. E uno dei momenti chiave è proprio questo brano, che è stato definito addirittura il più famoso duo della storia del jazz e che in effetti è forse il primo esempio di dialogo a due fra grandi solisti. Weather Bird è il titolo, una registrazione del 1928 che non conoscevo e che ho scovata in un nuovo volume uscito alla fine del 2025. Non uno dei soliti libri sul jazz, vabbè, soliti per modo di dire, magari, come spesso succede, tradotti dall'inglese, ma un volume di un autore italiano che con quest'opera si conferma come uno dei massimi studiosi di jazz attivi in questi anni, e di certo non solo in Italia. Parlo di Stefano Zenni e di questa sua ultima fatica, di cui ha visto la luce appunto la seconda edizione, enormemente ampliata e pubblicata ora da Quodlibet. E dico enormemente perché dalle circa 600 pagine della prima edizione del 2012, oggi arriva a 990. Titolo Storia del jazz, un migliaio di pagine che giustificano pienamente anche il sottotitolo, Una prospettiva globale.
Honey child, jump for joy. Don't you grieve, little leaf. All the hounds, I do believe, have been killed. Ain't you thrilled, jump for joy? Have you seen pastures groovy? Green pastures was just a technicolor movie. When you stomp up to heaven and you meet old St. Pete, tell that boy, jump for joy. Step right in, give Pete some skin and jump for joy.
Jump for joy, cioè fare salti di gioia per l'addio alla terra del cotone. La voce era di Evie Anderson e l'orchestra era quella di Duke Ellington, nella formazione forse migliore della sua carriera. Un vero dream team con Johnny Hodges, Ben Webster, Cootie Williams, Jimmy Blanton e molti altri jazzisti di primissima grandezza. Ma la ragione per cui ho scelto questo brano è un'altra. Jump for Joy è il titolo di uno spettacolo andato in scena a Los Angeles nel 1941, progettato da Duke Ellington a sostegno di quello che era il nascente attivismo per i diritti civili e per la fine della discriminazione razziale. E lo spettacolo, fortemente satirico, ebbe un notevole successo, 122 repliche. Ma suscitò anche, come era prevedibile, un diluvio di reazioni scandalizzate. Alcune canzoni furono eliminate dallo spettacolo e mai registrate, proprio a causa delle minacce di di morte da parte del Ku Klux Klan e lo spettacolo non approdò mai a Broadway come Ellington avrebbe desiderato. Ecco, e questa storia del jazz non è più solo il consueto racconto delle vite eroiche o tragiche dei grandi protagonisti, dello sviluppo delle nuove correnti o dei nuovi stili. Tutto questo è presente, certo, e anche avvincente nella narrazione di Zenni. Eppure l'analisi musicale è presente, dettagliata su una quantità di brani e di forme e di stilemi. Ma a tutto questo Zenni aggiunge un'ampia, documentatissima ricognizione del contesto sociale, politico, economico. E così vengono alla luce aspetti tanto trascurati o fraintesi, quanto a volte decisivi, come ad esempio la precocissima diffusione fra musicisti, produttori, discografici, tanto bianchi quanto afroamericani, di un forte impegno per l'integrazione razziale. O non di rado la militanza in movimenti come il Fronte Popolare o il Partito Comunista. E nascono da questa ricerca a tappeto le mille pagine di questa storia del jazz che, dalla tratta degli schiavi fino alla musica industrializzata dei nostri anni, rappresenta lo sforzo più coraggioso, ammirevole e anche avanzato che io conosca, di abbracciare questa realtà così ricca, complessa, e che rappresenta un momento fondamentale non solo della storia musicale del XX secolo, ma si conferma anche una chiave di lettura di processi storici, sociali, culturali, ancora drammaticamente attuali, e lo vediamo ogni giorno. Fra i tanti aspetti interessanti che Zenni mette in luce, c'è anche quello dei rapporti economici fra musicisti, produttori, case discografiche, a dettagliare una realtà estremamente diversificata e che in parte sfata il luogo comune dello sfruttamento a senso unico dei musicisti afroamericani da parte dell'establishment bianco. O ancora, altro tema interessante, il vero e proprio labirinto, solo in parte ricostruibile, dell'autorialità fra plagi, furti veri e propri, mascheramenti, nonché la prassi diffusa del solista che cede un testo al band leader in cambio di un ruolo di primo piano in orchestra o più in generale degli innumerevoli passaggi di mano di un'idea tematica particolarmente felice. Epistrofi, un brano celebre, celeberrimo, è qui dall'album del 1961 Thelonious Monk with John Coltrane. Epistrofi è considerato uno dei capolavori, giustamente, di Monk, il cui ruolo però in questo caso è stato più quello dell'arrangiatore di questo tema così intrigante, nato dalla fantasia di Kenny Clarke attorno al 1941 nelle serate del Mentons dove ribolliva il nuovo bebop. Monk lo registrò solo anni dopo, nel 1947, ma il primo a registrarlo, nel 1942, è stato Cootie Williams con la sua orchestra, e quindi ci sono almeno tre autori dietro questo gioiello. Ascoltiamo l'inizio della versione di Cootie Williams che ci restituisce un'atmosfera piuttosto diversa. Il pianista qui non è Monk, ma Kenny Kersey. (Susurra) chiudere non si può non accennare al ruolo, ovviamente sottovalutato o ignorato, svolto dalle jazziste, alle quali Zenni dedica un capitolo interessantissimo. Oggi il panorama è molto diverso, ma in passato, se si eccettuano la schiera delle cantanti celeberrime e una ristretta manciata di pianiste, su tutte Mary Lou Williams, le donne sono praticamente assenti dalla storia del jazz. E invece, proprio negli anni della guerra, con l'arruolamento di molti giovani musicisti, la scena jazzistica vede emergere le All Girl Band, orchestre interamente femminili, alcune delle quali ebbero un notevole successo anche discografico. Fra tutte, la più celebre è la International Sweethearts of Rhythm, le innamorate, le fidanzate del ritmo, attiva per oltre 10 anni fino al 1949. Era volutamente international, cioè multietnica, ed era formata da musiciste afroamericane, bianche, native e ispaniche. È diretta da Anna May Winburn, sfoggiava un drive travolgente e vantava soliste di grande valore che non avevano proprio niente da invidiare a tanti loro colleghi maschi molto più famosi. Un saluto da Giordano Montecchi e chiudiamo con un brano delle innamorate del ritmo, Don't Get It Twisted, che vede protagonista Vee Burnside al sax tenore.